Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Il premio Nobel agli abitanti di Lampedusa e Lesbo sarebbe una scelta giusta e un gesto simbolico importante. Consegnarlo non a un individuo, ma a un popolo. Inizia così l'articolo dalla prima pagina di Repubblica del regista Gianfranco Rosi, che ha appena vinto l'Orso d'Oro a Berlino con il suo Fuoco a Mare. E continua: i lampedusani in questi 20 anni hanno accolto persone che sono arrivate, migranti, senza mai fermarsi. Ho vissuto lì un anno e non ho mai sentito da nessuno parole di astio e paura nei confronti degli sbarchi. Le uniche volte in cui li vedo reagire con rabbia è quando ci sono troppe notizie negative associate all'isola. Disastro a Lampedusa, i pesci che mangiano i cadaveri, arrivano i terroristi. Quelle sono le cose verso le quali hanno giustamente un rifiuto totale. Vorrebbero che tutto si svolgesse senza lasciare traccia mediatica, portando avanti il loro aiuto quotidiano. E chi porta avanti il suo aiuto quotidiano da molti anni è il medico Pietro Bartolo, dall'ambulatorio nel cuore del Mediterraneo all'Orso d'Oro di Berlino. La mia gente dà tutto senza mai chiedere nulla. Io, medico della speranza, nell'isola che accoglie tutti. Ecco, a fare da corollario a questa pagina all'interno di Repubblica, poi ci sono molte altre notizie del genere: profughi, il muro della Macedonia, stop agli afghani in arrivo dalla Grecia. L'Austria invia 450 soldati a presidiare le frontiere, in Germania va in fiamme un hotel destinato a ospitare i migranti e i residenti festeggiano, e c'è anche questa, udite udite, polpette di maiale ai figli dei migranti in Danimarca. Onde limitare l'affluenza e l'influenza dei migranti, ogni residente o ospite di questa città deve mangiare carne di maiale. Così Frank Norgaard, brizzolato consigliere comunale del partito dell'estrema destra danese, che dice: vogliamo che i bambini nati in Danimarca possano nutrirsi del nostro piatto nazionale anche in futuro, preservando così l'identità del cibo danese. E quindi è un'identità porcina quella danese. Subito dopo ha approvato una legge, leggo più avanti, la Danimarca, che permette alla polizia di requisire denaro e oggetti di valore dei rifugiati, cioè li derubano e poi gli dicono: vuoi mangiare? Eccoci, abbiamo la polpettina di maiale. No, arrangiati, non mangi. Ma una volta la Danimarca era esempio di tutt'altro genere. Comunque parliamo appunto di profughi oltre che di migranti, e quindi subito l'attenzione va alla Siria, dove leggo per esempio dalla prima pagina della Stampa: Siria, offensiva dell'ISIS, oltre 180 le vittime, attacchi degli islamisti a Damasco e a Homs, nel mirino soprattutto i luoghi di culto sciiti. Fa un po' impressione leggere la parola offensiva dell'ISIS. Ormai sono non più mesi ma anni che li bombardano. Però questi fanno anche le offensive, fanno attentati ovunque sembra che vogliano farli. E stamattina abbiamo anche Assad in intervista. L'intervista l'ha acquistata Repubblica, ma in realtà l'ha fatta El País. Il presidente dice: fra 10 anni vorrei aver salvato. Intanto lui l'ha salvato la Russia. Comunque vorrei aver salvato il mio paese anche senza esserne più a capo. È molto moderato in questa sua intervista. Dice più volte che è dispostissimo a lasciare il potere. Lui non ama affatto il potere per il potere. Lui vorrebbe soltanto lasciare una Siria migliore di quella che è ovviamente oggi, ridotta in buona parte a un cumulo di macerie. Dice a un certo punto: Riguardo a queste trattative di cessate il fuoco, di pace, difficile raggiungerla per un chissà quanto tempo, dice: il concetto di cessate il fuoco non è corretto perché è qualcosa che avviene fra due eserciti o due paesi in guerra. Qui è meglio utilizzare il concetto di cessazione delle ostilità, bisogna innanzitutto smettere di sparare, ma anche impedire che i terroristi ne approfittino per rafforzare le loro posizioni. Bisogna poi impedire ad altri paesi, in particolare alla Turchia, di inviare uomini, armi e ogni sostegno logistico ai terroristi. C'è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su questo punto che non è stata rispettata. Se non saranno garantiti questi requisiti, non ci sarà stabilità in Siria, ma solo più caos. Più avanti ancora fa l'elenco di quelli che lui considera terroristi. Combattiamo contro l'ISIS, al-Nusra e altre organizzazioni legate ad Al-Qaeda, e poi ci sono i nomi di Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, il fronte al-Nusra e l'ISIS. E rispetto però a questa opposizione moderata, che non so a voi, ma insomma, a me fa un po' impressione quando usano l'aggettivo moderata, perché sì, tutti i nostri giornali accusano Assad di fare un unico calderone e chiamare terroristi tutti quanti, però anche insomma chiamarla opposizione moderata, quella che è dotata di missili antiaerei, razzi anticarro, cannoni senza rinculo, mitragliere, contraeree e, nel caso in cui vogliono stare un po' leggeri, hanno i migliori fucili d'assalto fabbricati negli Stati Uniti e forniti dagli Stati Uniti, buona parte dei quali poi sono finiti all'ISIS. E comunque sia, se questi sono i moderati, di cosa si armeranno mai gli estremisti? Ma vabbè, insomma, è chiaro che Assad poi tira l'acqua al suo mulino e li chiama tutti terroristi. Però alla domanda proprio, ma insomma, lei chiama tutti terroristi, dice: no, un momento, c'è un'opposizione moderata, quella in esilio. E in effetti quella è moderata perché dall'esilio non lancia cannonate. Insiste molto sulla Turchia, del resto è la Turchia il principale responsabile, paese responsabile di tutto questo, perché solo dalla Turchia possono passare non solo i foreign fighter, ma soprattutto rifornimenti, armi e munizioni. E quindi non fa altro che citare 3-4 volte la Turchia, poi anche l'Arabia Saudita. A Ginevra doveva esserci un mix estremisti formati in Arabia Saudita e terroristi legati ad Al-Qaeda, e poi gli altri, indipendenti o oppositori che vivono in esilio. Possiamo negoziare con questi ultimi, con i patrioti legati al loro paese, quindi questa opposizione in esilio, Assad addirittura li definisce patrioti legati al loro paese, ma non con i terroristi. Per questo la conferenza è fallita. E non pochi hanno detto: ma doveva fallire in partenza. Non hanno invitato alla conferenza rappresentanti dei curdi, che insomma sono poi gli unici che sul terreno combattono e si prendono anche le bombe alle spalle dall'esercito e dall'aviazione turca. Così in questa lunga intervista a El País ripresa da Repubblica. E a proposito di Repubblica, il venerdì di Repubblica, l'ultimo che è andato in edicola, dedicava un lungo reportage all'Iraq e addirittura quello che viene definito l'assedio di Baghdad. Cioè, si parla tutti i giorni di Siria, non si parla mai di vittime curde sotto i bombardamenti turchi. Ieri sera in una trasmissione si parlava di migliaia, insomma, di curdi uccisi nelle ultime settimane. Nessun giornalista riesce a raccontarci nulla del massacro dei curdi sotto le bombe turche. Parliamo sempre della Siria, ma è un pezzo che non parliamo neanche più dell'Iraq. Eppure lì molti militari italiani stanno andando per tentare di proteggere la ditta italiana che ha vinto l'appalto, che dovrebbe puntellare la diga senza, cioè che se crolla, insomma, sparisce non solo Mosul, ma una grossa fetta di Iraq. E così si parlava anche di questo sul venerdì, però ecco, colpisce un po' considerare Baghdad, la capitale dell'Iraq, sotto assedio dell'ISIS, difesa da milizie di volontari sciiti, dai soliti curdi che ormai sono quelli che principalmente ci mettono sangue, sudore e lacrime sul terreno. E tutto questo, insomma, alla fine di un'invasione che ha visto a capo Stati Uniti e Gran Bretagna, ma praticamente a cui ha partecipato mezzo pianeta. Questo è il risultato. Sotto assedio dell'ISIS, Baghdad. Poi a corollario c'è un interessante articolo, non so se l'avete visto, chi ha visto il venerdì, è un interessante articolo su uno scrittore algerino, Boualem Sansal, che continua a vivere in Algeria ma praticamente rintanato in casa, esce pochissimo perché è sotto costante minaccia di morte. Dice, vive vicino ad Algeri, nella mia città c'era solo una moschea, ora ce ne sono 15, per dare l'idea appunto. E il libro con cui sta creando molto dibattito, ovviamente a sinistra, nella sinistra francese, insomma, quella sinistra con la puzza al naso che ben conosciamo, parigina, non lo accettano perché pensano, cioè lo accusano di essere islamofobico, lui che è algerino, vabbè. E il libro si intitola 2084, ovviamente si rifà a Orwell. Vi leggo solo questa parte, che in Europa è stata frenata dall'illuminismo la religione, ma di per sé ogni religione tende a farsi totalitaria, dice appunto Sansal in questa intervista. Le teocrazie però non esigono che i sudditi credano. Quel che conta è controllarne la vita, i comportamenti. Nella fede autentica rimane sempre qualcosa che fa riferimento all'intelligenza, al dubbio, vuoi alla trasgressione. Per questo ai regimi religiosi la fede non interessa, al limite la temono, lavorano sulla credenza. E poi un aspetto, a mio avviso, più interessante in assoluto del suo discorso e di questo suo libro: come nell'universo orwelliano, anche nell'impero di Abistan, quello immaginato nel libro appunto tipo 1984, che si intitola 2084, ha immaginato questo Abistan, l'indottrinamento passa per una nuova lingua, la Bilang, che è pura suggestione priva di logica significante. Estremizzo, ma non siamo poi così lontani dall'arabo di cui si servono oggi predicatori e propagandisti, un vocabolario ridotto a una cinquantina di parole, mentre il lessico dell'uomo contemporaneo ne conta in media 3.000, e quindi pone l'accento proprio sulla questione importantissima del linguaggio. Tornando in quell'area e alle notizie che trovo sui giornali, c'è una pagina sempre su Repubblica dedicata alle pentite dell'ISIS. Una ha fatto una pessima fine. Samra Kesinovic, austriaca di 18 anni, fuggì in Siria nel 2014, poi voleva tornare a casa ed è stata uccisa a martellate. C'è Meriem, invece, che è forse ancora viva, un'altra pentita dell'ISIS. Vi prego, aiutatemi, voglio tornare a casa. È di Padova. Intercettata da Ross, la telefonata a un parente della ragazza fuggita in Siria. Paura per la sua sorte. Si faceva chiamare sorella Rim, è di origini marocchine, ma stava a Padova. Così. Dunque, c'è anche legata a tutto ciò una notizia che ha un sapore un po' grottesco, e cioè insomma, una sorta di effetto collaterale positivo dell'ISIS, e cioè non ci sono più ladri nelle stazioni. Leggo, va. L'effetto collaterale virtuoso della vigilanza anti-ISIS è la riduzione dei reati dentro le stazioni italiane. Spariti del tutto quasi, questo anti-truffatori attaccabrighe, e i reati a gennaio sono diminuiti del 33% rispetto allo stesso mese del 2015. Significativi i dati di Roma Termini, dove da ottobre 2015 tutta l'area dei 29 binari è stata chiusa chiunque non abbia il biglietto. Negli ultimi tre mesi del 2014 i furti e le rapine nell'area dei marciapiedi erano stati 29, nello stesso periodo del 2015 appena 5. I reati contro i passeggeri si sono ridotti dell'83%. Ecco, questo viene chiamato effetto positivo dei controlli anti-ISIS. Ma intanto appunto spostarsi è sempre più arduo, il turismo che fine ha fatto, dove andare? Se lo chiede in uno special Il Fatto, aiuto, all'improvviso si è ristretto il mondo. Dai morti in Messico per i cartelli della droga, in questo articolo poi il Messico viene semplicemente definito un narcostato, alla guerra in Siria, il terrorismo, fino agli attentati a Bangkok, ormai è difficile decidere dove e come andare. Tra le città turisticamente più interessanti, ma più interessanti in assoluto al mondo, c'è ovviamente Londra. Ovviamente per me dopo Città del Messico, però insomma Londra continua ad essere una grande attrattiva per il turismo. E il sindaco di Londra l'ha sparata grossa ed è su tutte le prime pagine dei giornali. Infatti molti di questi giornali fanno un po' i maliziosi dicendo che la sparata del sindaco biondo e scompigliato ad arte, come lo definisce la stampa, Boris Johnson, e perché così vuole prepararsi a diventare il futuro inquilino di Downing Street, e questa cosa gli conferisce un sacco di notorietà. Andiamo a vedere. Il sindaco di Londra dice: usciamo dall'Unione Europea. Subito il Fondo Monetario lancia l'allarme, così rischia tutta l'Europa, eccetera eccetera. Poi nei giorni scorsi, rispetto a questo referendum che faranno sì o no all'Europa, e di fatto poi la Gran Bretagna non è manco entrata nell'euro, però insomma ecco, dall'Europa sta prendendo soprattutto i guadagni, però con la scusa dei rifugiati, dei migranti eccetera, come al solito una destra troglodita cavalca la cosa, e ora il sindaco, che non è troglodita ma è comunque un populista, anche lui ci si butta nel calderone dicendo che farà campagna per l'uscita dall'Europa. Nei giorni scorsi diversi economisti, gli economisti sono tanti, insomma, però alcuni che pretendono di essere autorevoli spiegavano che forse tutto sommato, e andavano nel dettaglio, l'Unione Europea non avrebbe da rimetterci granché dall'uscita della Gran Bretagna, visto che oltretutto la City di Londra continua a comportarsi come un paradiso fiscale, con tutto quel che ne consegue. Cameron, tra l'altro, ha ottenuto proprio delle deroghe perché le leggi europee si facevano sempre più pressanti sul giro di Allegra Finanza. E a proposito di questi allegri finanzieri, c'è uno dei quotidiani di stamattina, non so se non ricordo se il Corriere della Sera, che va a intervistare Briatore come cittadino di Londra. Vabbè, dunque, detto ciò, ormai abbiamo ancora una decina di minuti. Vi segnalo l'appello di, sono diventati ormai 400 personaggi, persone del mondo della cultura, del cinema, dello spettacolo, che si appellano a chi? A questo Senato che ci ritroviamo. Comunque, approvate subito la legge, riguarda milioni di italiani, e questa insomma è una notizia a proposito dell'Italia che è fuori dall'Europa per quel che riguarda le leggi sui diritti civili. L'appello di oltre 400 esponenti della cultura e dello spettacolo, da Jovanotti a Camilleri: abbiamo finalmente l'occasione di fare la storia. Era stato promosso Sebastiano Mauri, scrittore, che dice: pensavo di raccogliere non più di 50 firme, invece sono stato travolto. Racconta Sebastiano Mauri, il cui ultimo libro, Il giorno più felice della mia vita, è una sorta di viaggio nei paesi dove il matrimonio gay esiste da diverso tempo, eppure non c'è stata alcuna catastrofe sociale. E poi vi segnalo un reportage dagli sprechi d'Italia, le opere incompiute. Sono un numero veramente impressionante, 868 opere ferme a metà, uno spreco da 4 miliardi. E così l'Italia incompiuta, che prevede strade che non portano in nessun posto, ferrovie lasciate a metà, ponti e dighe affacciate sul vuoto, piscine ricoperte dalle erbacce, ospedali mai completati e utilizzati, colate di cemento inutili, dannose, costose. Eccola là. Ora, beh, insomma, diversi necrologi. Ovviamente Umberto Eco occupa un sacco di spazio, pagine e pagine, soprattutto quelle centrali. Un po' meno spazio, ma più o meno quasi tutti la ricordano, i Damagli. Adesso non si tratta di vedere chi viene oscurato dalla morte di un altro, però insomma forse anche i Damagli meriterebbe molto spazio. Gliene dà tanto il Giornale, ma in funzione anti-Islam, sostenendo che i Damagli, l'antropologa contro i luoghi comuni, aveva previsto l'oggi e quindi si era resa conto della minaccia che costituiva l'Islam fin 20 anni fa, aveva lanciato questo avviso, insomma, non allarme. Secondo il Giornale, appunto, lei aveva tentato di metterci in guardia sull'Islam, ma anche su un sacco di altre cose. Di sicuro, qua poco spazio, insomma, quasi nessun spazio, ha trovato Fernando Cardenal, fratello del grande poeta Ernesto Cardenal, solo l'Unità, articoletto: morto Fernando Cardenal, prete sandinista che sfidò Wojtyla. Ministro della cultura, in realtà io credo di ricordare che era ministro della pubblica istruzione, mentre il dicastero della cultura era appunto a suo fratello. Erano ben 3 i sacerdoti che facevano parte del governo sandinista. Tanto per dire, Reagan e Bush definivano un governo comunista, comunque 3 erano sacerdoti, 2 gesuiti, tra cui lui. E qui c'è, in questo breve articolo, si ricorda quanto Papa Wojtyla li perseguitò, sospendendoli, cacciandoli dall'ordine. E Bergoglio nel 2014 invece reintegrato nell'ordine dei gesuiti il terzo ministro di allora, Miguel Descoto, che fu addirittura ministro degli esteri ed era appunto un sacerdote gesuita. E poi viene ricordato Fernando Cardenal. E per concludere appunto con quello che fu il mio professore al DAMS, Umberto Eco, vi leggerei una cosa che ha scritto diverso tempo fa, quasi 20 anni fa, ma molto inerente, perché si intitola «Come prepararsi serenamente alla morte. Sommesse istruzioni a un eventuale discepolo». E questa era una bustina di Minerva. «Non sono sicuro di dire una cosa originale, ma uno dei massimi problemi dell'essere umano è come affrontare la morte. Pare che il problema sia difficile per i non credenti. Come affrontare il nulla che ci attende dopo? Ma le statistiche dicono che la questione imbarazza anche moltissimi credenti, i quali fermamente ritengono che ci sia una vita dopo la morte e tuttavia pensano che la vita della morte sia in se stessa talmente piacevole da ritenere sgradevole abbandonarla, per cui anelano sì a raggiungere il coro degli angeli, ma il più tardi possibile. Recentemente un discepolo pensoso, tale Critone, mi ha chiesto: «Maestro, come si può bene appressarsi alla morte?» Ho risposto che l'unico modo di prepararsi alla morte è convincersi che tutti gli altri siano dei coglioni. Allo stupore di Critone ho chiarito: «Vedi, gli ho detto, come puoi appressarti alla morte anche se sei credente, se pensi che mentre tu muori giovani desiderabilissimi di ambo i sessi danzano in discoteca divertendosi oltre misura, illuminati scienziati violano gli ultimi misteri del cosmo, politici incorruttibili stanno creando una società migliore, giornali e televisioni sono intesi solo a dare notizie rilevanti, imprenditori responsabili si preoccupano che i loro prodotti non degradino l'ambiente e si ingegnano a restaurare una natura fatta di ruscelli potabili, declivi boscosi, cieli tersi e sereni, protetti da un provvido ozono, nuvole soffici che stillano di nuovo piogge dolcissime. Il pensiero che mentre tutte queste cose meravigliose accadono, tu te ne vai, sarebbe insopportabile. Ma cerca soltanto di pensare che al momento in cui avverti che stai lasciando questa valle, tu abbia la certezza immarcescibile che il mondo, oltre 6 miliardi di esseri umani, sia pieno di coglioni. Che coglioni siano quelli che stanno danzando in discoteca, coglioni gli scienziati che credono di aver risolto i misteri del cosmo, coglioni politici che propongono la panacea per i nostri mali, coglioni coloro che riempiono pagine e pagine di insulsi pettegolezzi marginali, coglioni produttori suicidi che distruggono il pianeta. Non saresti in quel momento felice, sollevato, soddisfatto di abbandonare questa valle di coglioni? Critone mi ha allora domandato: «Maestro, ma quando devo cominciare a pensare così?» E gli ho risposto che non lo si deve fare molto presto, perché qualcuno che a 20 o anche 30 anni pensa che tutti siano dei coglioni è un coglione e non raggiungerà mai la saggezza. Bisogna incominciare pensando che tutti gli altri siano migliori di noi. Poi evolvere poco a poco, avere i primi dubbi verso i 40, iniziare la revisione tra i 50 e i 60 e raggiungere la certezza mentre si marcia verso i 100. Ma pronti a chiudere in pari non appena giunga il telegramma di convocazione. Convincersi che tutti gli altri che ci stanno attorno, quegli oltre 6 miliardi, siano coglioni, è effetto di un'arte sottile e accorta, richiede studio e fatica, non bisogna accelerare i tempi. Bisogna arrivarci dolcemente, giusto in tempo per morire serenamente. Ma il giorno prima occorre anche ancora pensare che qualcuno che amiamo e ammiriamo proprio coglione non sia. La saggezza consiste nel riconoscere proprio al momento giusto, non prima, che era coglione anche lui. Solo allora si può morire. Quindi la grande arte consiste nello studiare poco per volta il pensiero universale, scrutare le vicende del costume, monitorare giorno per giorno i mass media, le affermazioni degli artisti sicuri di sé, gli apoftegmi dei politici a ruota libera, i filosofemi dei critici apocalittici, gli aforismi degli eroi carismatici, studiando le teorie, le proposte, gli appelli, le immagini, le apparizioni. Solo allora, alla fine, avrai la travolgente rivelazione che tutti sono coglioni. A quel punto sarai pronto all'incontro con la morte. Sino alla fine dovrai resistere a questa insostenibile rivelazione. Ti ostinerai a pensare che qualcuno dica cose sensate, che quel libro sia migliore di altri, che quel capopopolo voglia davvero il bene comune. È naturale, è umano, è proprio della nostra specie rifiutare la persuasione che gli altri siano tutti indistintamente coglioni. Altrimenti perché varrebbe la pena di vivere? Ma quando alla fine saprai, avrai compreso perché vale la pena, anzi è splendido morire. Critone mi ha allora detto: maestro, non vorrei prendere decisioni precipitose, ma nutro il sospetto che lei sia un coglione. Vedi, gli ho detto, sei già sulla buona strada.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.